Cari amici ascoltatori, benvenuti ad una nuova puntata del nostro programma su Rai Argentina al Mondo. Sono Caritina Kosulic ed insieme al mio collega Marcelo Cielo Ayala mandiamo in onda il programma in lingua italiana che può essere ascoltato tramite il relay locato a Miami il giovedì alle 23.30 UTC sulla frequenza 7780 kHz, il venerdì alle 2 UTC sulle frequenze 5800 e 7780 kHz e lo stesso giorno alle ore 11 UTC sulla frequenza 15770 kHz. Se volete contattarci, se volete inviarci il vostro rapporto di ascolto, potete scrivere a qslrae@gmail.com. Se i dati sono corretti, riceverete una QSL digitale. E oggi vi presentiamo l'attualità di x.com.ar, onde corte di xismo. Proseguono i cambiamenti di orari e frequenze corrispondenti al periodo B21 di trasmissioni in onde corte. Condividiamo con voi alcune interessanti possibilità di ascolto. Iniziamo dall'Austria. L'emittente pubblica Österreichischer Rundfunk 1 trasmette in lingua tedesca sulla frequenza 6155 kHz via Mosbrunn dalle ore 6 alle 7:10 UTC con 300 kW di potenza. Si tratta di una trasmissione non direzionale destinata agli ascoltatori dell'Europa centrale, la quale va in onda il sabato e la domenica e che si aggiunge a quella giornaliera che va in onda sulla stessa frequenza, con la stessa destinazione dalle ore 6 alle 7:20 UTC. Voice of National Unity Radio Free Chosun trasmette in lingua coreana per la Corea del Nord sulla frequenza 6115 kHz via Tamsui dalle ore 11 alle 13:58 UTC con 300 kW di potenza. North Korea Reform Radio trasmette i suoi programmi giornalieri sulla frequenza 7590 kHz via Tashkent, Uzbekistan, dalle ore 14 alle 15 UTC con 100 kW di potenza. Radio Free North Korea è stata ascoltata sulla frequenza 9910 kHz dalle ore 13 alle 14 UTC dall'Uzbekistan con 100 kW di potenza. Voice of Maltese è un'altra radio clandestina che va in onda tutti i giorni via Tashkent sulla frequenza 9930 kHz. Radio Free Chosun trasmette tutti i giorni dalle ore 11 alle 12:58 UTC sulla frequenza 6115 kHz con 300 kW di potenza. Un'altra emittente clandestina, Radio Free Asia, ha cambiato il suo palinsesto. Trasmette in lingua coreana via Pauchung dalle ore 12 alle 12:58 UTC sulla nuova frequenza 9700 kHz con 300 kW di potenza. L'emittente religiosa statunitense KVOH, Voice of Hope, trasmette sulla frequenza 9975 kHz via California dalle ore 7 UTC in lingua inglese per l'America centrale. Afghanistan International Radio continua a trasmettere sulla frequenza 7600.0 kHz via Yerevan, Armenia, a partire dalle ore 13 UTC con 100 kW di potenza per l'Asia occidentale in lingua Pashto. Questa stessa radio è stata ascoltata sulla frequenza 7599.9 kHz via Tashkent, Uzbekistan, a partire dalle ore 11:28 UTC. ascoltiamo un po' di musica prima di continuare con la nostra attualità di X. La musica è di Antonio Agri e il titolo è 200 años. Proseguiamo con l'attualità di X. Ora parliamo della Repubblica Argentina. Parecchie emittenti appartenenti alla società statale Radio e Televisione Argentina S.A. hanno presentato importanti novità. LRA 27 Radio Nacional Catamarca ha firmato nei giorni scorsi un accordo con il Ministero della Scienza e Innovazione Tecnologica allo scopo di offrire corsi di formazione ai dipendenti dell'emittente in materia tecnologica e di accesso agli strumenti digitali. In Patagonia, LRA 24 Radio Nacional Rio Grande, situata nella città di Rio Grande, provincia di Tierra del Fuego, Antartide e isole dell'Atlantico Sud, ha acquistato un trasmettitore di 100 kW di potenza, grazie al quale con il suo segnale radiofonico sulla frequenza 640 kHz si riuscirà a coprire le nostre isole Malvinas e perfino l'Antartide. La cerimonia in cui è stato avviato il trasmettitore è stata presieduta dalla segretaria ai media e alla comunicazione pubblica Valeria Sapezzocchi, la sottosegretaria ai media pubblici Rosaria Audi, la presidente di Radio e Televisione Argentina Rosario Lufrano, il direttore di Radio Nacional Argentina Alejandro Polnesica e dal titolare di LRA 24 Martín Mancheri. Il trasmettitore ha 100 kW di potenza e consentirà di coprire oltre 600 km intorno alla città di Rio Grande. Oltre a migliorare l'arrivo del segnale nel territorio insulare, il trasmettitore permetterà di avere accesso alla programmazione alle numerose navi che circolano in quella zona e che si dedicano alla ricerca scientifica durante tutto l'anno. LRA 24 ha cominciato a trasmettere il 28 aprile 1973. Nel 1982, insieme a LRA 11, Radio Nacional Comodoro Rivadavia ha generato la programmazione per le Isole Malvinas ed ha condiviso questo compito con il servizio di RAE Argentina al Mondo, che all'epoca si chiamava Radio di Difusione Argentina all'Exterior, RAE. Da luglio 2013, LRA 24 manda in onda un radiogiornale quotidiano in lingua inglese, Argentine News Bulletin, e Encuentro Malvinas, destinato agli abitanti delle isole. Il radiogiornale contiene notizie provenienti dall'Argentina e Tierra del Fuego con l'apporto di ex combattenti argentini. Nel dicembre 2015 il radiogiornale ha ricevuto il premio Construyendo Ciudadanía dell'Autorità Federale dei Servizi di Comunicazione Audiovisiva per il suo contributo al consolidamento della sovranità sulle isole Malvinas. Un po' di musica e il turno di Víctor Heredia, che interpreta Como Otro Invierno.
Parece ser como otro invierno, cuando llenabas tus cuadernos con letra dulce y temblorosa. No fuera cosa que este pequeño D'Artagnan te abandonara y te dejara sola como un mueble en el desván. Pero qué cosa la vida, ahora tienes compañía y tocarás el piano con él a cuatro manos, y Mozart se reirá de mí, de tus mejillas carmesí y aquel muñeco de felpa que te regalé en abril. Dejará caer dos gotas como dos lágrimas rojas, pero tú no las verás. Y silbando una polonesa, aquel pondrá la mesa con la vaquilla de cristal, recuerdo de tu mamá. Pero qué importancia tiene, un hombre es un hombre, nene, y hasta puedo ser feliz, aunque de vez en cuando me acuerde de ti.
Ora parliamo della Bolivia. Dopo aver analizzato la settimana scorsa i risultati di un auditing, il governo boliviano ha individuato un danno economico di oltre 1,2 milioni di dollari a scapito dei media statali per gli avvenimenti registrati durante la crisi politica del 2019 e le decisioni adottate durante il governo ad interim nel 2020. In una conferenza stampa a La Paz, il vice ministro della comunicazione, Gabriel Alcón, ha reso nota la situazione dei media statali, quali il canale televisivo Bolivia TV, l'emittente radiofonica Patria Nueva e le radio dei popoli originari, in cui si sono registrate procedure fuori dalla norma. La funzionaria ha informato che le installazioni di Bolivia TV sono state chiuse in modo violento fra il 9 e il 13 novembre 2019, con perdite economiche per spese operative, inadempimento di contratti commerciali e minacce ai giornalisti in giornate di tensione politica e sociale dopo i mancati comizi di quell'anno. Per quanto riguarda Radio Patria Nuova, la sua copertura è diminuita dell'80% dal 2019 al 2020, per gli stessi motivi, il che ha fatto sì che 1,7 milioni di persone non avessero accesso alla radio. Il viceministro ha precisato che nel 2020 71 delle 89 radio comunitarie dei popoli originari sono state zittite ed il peggio è che questo è avvenuto ai tempi della pandemia, quando il bisogno di comunicazione era maggiore. La funzionaria ha specificato che oltre al danno economico vi è stato uno smantellamento dei media statali utilizzati da gruppi parastatali irregolari. L'Alcon ha informato che si sono commessi delitti penali quali vantaggi illegittimi dei servitori pubblici, comportamento antieconomico, violazione dei doveri, omessa denuncia, per cui ritiene che si debba avviare un'indagine. E conclude l'attualità di X con notizie provenienti dal Paraguay. Radio Caritas ZP11 è di festa. Dalla sua inaugurazione il 21 novembre 1936 nella comunità di San Francisco de Assis, finora ha registrato cambiamenti migliorando ogni giorno la diffusione del messaggio evangelico. È una radio cattolica che promuove la cultura, lo sport, la formazione accademica e spirituale di una società composta da una percentuale maggioritaria di giovani, il 60% di meno di 30 anni. Oggi, quando si celebrano 85 anni dalla sua inaugurazione, allarga la sua piattaforma convenzionale di AM680 all'FM online e al portale di notizie Diario. Un po' di musica, un po' di rock. Ascoltiamo Persiana Americana nell'interpretazione di Gustavo Cerati.
Inalcanzable. RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina 面向世界。
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
Ed ecco alcune notizie generali relative al nostro paese. Sono arrivati in Vietnam 500.000 dosi di vaccini donati dall'Argentina. Un lotto di 500.000 dosi di vaccini AstraZeneca è arrivato all'aeroporto internazionale di Noi Bai a Hanoi.L'Argentina ha recentemente donato oltre 1 milione di vaccini al Vietnam ed ad altri paesi. L'ambasciatore argentino in quel paese, Luis Pablo María Beltramino, ha consegnato formalmente il carico alla vice direttrice generale dell'Istituto Nazionale di Igiene ed Epidemiologia del Ministero della Salute del paese asiatico, Dong Thi Hong.L'Argentina ha ricevuto oltre 7 milioni di dosi che hanno permesso di accelerare la loro somministrazione e di offrire protezione completa alla maggior parte della popolazione. Con lo stock di vaccini necessario per la sua popolazione, l'Argentina è in grado di favorire l'accesso equo ed opportuno ai vaccini destinati a generare immunità acquisita contro il coronavirus.Argentina. Commemorata la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Giovedì 25 novembre, organizzazioni civili pubbliche hanno commemorato la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Nella stessa data si è celebrato il trentesimo anniversario della campagna 16 giorni di attivismo contro la violenza di genere, lanciata originalmente da attiviste che parteciparono all'inaugurazione del Women's Global Leadership Institute nel 1991. In Argentina, secondo un rapporto della Fondazione Avon, 8 su ogni 10 donne hanno ricevuto qualche volta immagini con contenuto sessuale da loro giudicate inappropriate.Il 70% di loro ha subito pressioni per inviare foto hard. Nel rapporto sulla violenza nel mondo digitale è stato informato che quasi tutte le donne consultate sono d'accordo sul fatto che si può dire no perfino in un rapporto fisso, lo dice il 97% di loro, e che il consenso concesso non è permanente.96%, però una su ogni 4 donne considera che non occorre riconfermare il consenso in modo esplicito nel quadro di un rapporto di coppia. L'Argentina candida il sacerdote italiano Padre Mario alla canonizzazione.L'arcivescovo di Buenos Aires, Mario Aurelio Poli, ha annunciato questa settimana l'apertura della tappa diocesana nella causa di canonizzazione di Padre Mario. In questo modo si avvia formalmente questo processo 29 anni dopo la sua morte. Poli ha avviato la causa attraverso il decreto corrispondente che nomina il tribunale a carico delle pratiche e che segna l'inizio formale della causa di canonizzazione. Lo ha informato attraverso un comunicato della Opera di Padre Mario, un'organizzazione che continua a portare avanti le azioni sociali iniziate dal sacerdote. Padre Mario è morto il 19 agosto 1992 nella città di Buenos Aires. Migliaia di persone sono accorse alla cappella ardente ed hanno accompagnato il corteo verso il cimitero della Recoletta. Giuseppe Mario Pantaleo nasce a Pistoia, Italia, il 1 agosto 1915 e da soli 9 anni arriva in Argentina insieme alla sua famiglia che scappa dal primo dopoguerra. Si stabiliscono nella città di Córdoba, dove vivono fino al 1931, quando la famiglia ritorna in Italia. Un anno dopo, il giovane Pantaleo entra nel seminario diocesano di Arezzo e completa i suoi studi in altre regioni italiane. Viene ordinato sacerdote a Matera, per poi celebrare la sua prima messa a Pomarico, dove la sua famiglia si stabilisce nel 1944. Nel 1948 Pantaleo ritorna definitivamente in Argentina. È destinato alla chiesa di San Pedro, Casilda, provincia di Santa Fe, e quindi alla parrocchia Nuestra Signora della Guardia di Rosario. Dopo 10 anni di missione sacerdotale nella provincia di Santa Fe, chiede il trasferimento a Buenos Aires, dove viene nominato cappellano dell'ospedale ferroviario e dell'ospedale Santo Gianni e la parrocchia di Pilar. Alla fine degli anni 60 si stabilisce a González Catán, nella conurbazione di Buenos Aires. Lì, insieme ai suoi collaboratori ed amici, dà il via alla costruzione di una chiesa e di una fondazione per l'aiuto sociale per la comunità del quartiere. Fondazione allora chiamata Obra Cristo Caminante e successivamente denominata Obra del Padre Mario. Un vigneto argentino è il più australe del mondo. In espansione permanente, il confine dei vini in Argentina si apre strada in terre inusuali fino a poco tempo fa. Questo è il caso del piccolo vigneto Felidor, attualmente il più australe del paese del mondo, situato in un terreno di 2000 metri quadri nella città di Comodoro Rivadavia, provincia di Chubut. Katia Fernandez, insieme a suo marito Mauricio Sanchez, sono i creatori di Felidor. Il vigneto è situato a Comodoro Rivadavia, provincia di Chubut, nella Patagonia argentina. La maggior parte dell'anno ha un clima ventoso ed essendo vicino al mare, non deve subire spesso i danni provocati dal gelo. Nel 2020 sono stati piantati 100 esemplari di Pinot Grigio, 50 di Chardonnay e 50 di Sauvignon Blanc. Quest'anno ne sono stati piantati 300 di Chardonnay e 300 di Merlot. Ricordiamo il nostro folklore attraverso la canzone Samba para vos, nell'interpretazione di Los Chalchaleros.
Canto por vos, te canta la samba y dice al cantar no te puedo olvidar, no te puedo olvidar.
Y dice al cantar no te puedo olvidar, no te puedo olvidar.
Yo no canto por vos, te canta la samba, y cantando así canta para mí,
y cantando así.
así canta para mí, canta para mí. Zambita canta, no le esperes más, tienes que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó. Perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó.
Según cuando volví no lo conocí, no lo conocí.
Y cuando volví no lo conocí, no lo conocí.
Dijo que tal vez me estuviera amando. Me miró y se fue sin decir por qué, sin decir por qué.
Me miró y se fue sin decir por qué, sin decir por qué. Zambita canta. Que se marchitó, que se marchitó.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina面向世界.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けてアルゼンチン.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mondo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
Nel 1969 l'allora Istituto Autonomo Case Popolari programma la costruzione di un grande complesso popolare in località Rozzolmelara a Trieste. Per la progettazione e la direzione dei lavori viene incaricato un gruppo di architetti guidato dallo studio architetti Celli Tognon. Il complesso, concepito nell'ottica dell'edificio città, si compone di due corpi a L, uno di altezza doppia rispetto all'altro, raddoppiamento evidenziato da uno spazio di distribuzione intermedio ritmato da grandi oblò. Gli appartamenti possono ospitare complessivamente fino a 2.500 persone e le loro varie tipologie contribuiscono ad articolare il disegno della facciata senza comprometterne il rigore. La forma planimetrica scelta dai progettisti, il quadrato, evoca la figura della città di fondazione, così come l'intersezione degli assi viari principali che ne solcano il terreno. Un cardo e un decumano di antica memoria romana, lungo cui sono dislocati i principali servizi comuni. La figura del quadrato si ripropone anche nella scala inferiore, la griglia che innerva l'intero insediamento e suddivide gli spazi, organizza i percorsi, gestisce la relazione fra spazio pubblico e spazio privato, incasellando ogni attività umana. Nell'ottica dei progettisti, un tale aggregato di cellule abitative, unito agli spazi per la vita associate all'elevata concentrazione di abitanti che avrebbero dovuto risiedervi, avrebbe favorito lo sviluppo delle relazioni sociali e il senso di appartenenza ad un ambiente comune. Benvenuti amici ascoltatori a Trieste e a Melara. Melara, la contrada Melara, attestata in un documento del 1304, che è un plurale sigmatico di Melar, Melo, un non luogo, potremmo definirlo così, un termine non luogo coniato dall'antropologo francese Marc Auger nel 1992, utilizzato per indicare tutti quegli spazi che hanno la prerogativa di non essere identitari. Ma questa è anche una zona 167, in riferimento a quella legge dell'edilizia residenziale popolare del 1962, per appunto l'edilizia economica popolare, che introdusse nel nostro paese, in Italia, i cosiddetti piani di edilizia economica popolare e che venne emanata appunto nel 62 con lo scopo fondamentale di fornire all'ente pubblico gli strumenti concreti per programmare gli interventi nel settore della casa e per incidere tramite questi sull'assetto del territorio urbano, contrastando la speculazione fondiaria e indirizzando lo sviluppo edilizio all'edilizia economica e popolare. Luca Salvati, un ritorno dal centro città, nasce nel Rione, va in città, però ritorna, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi. Sì, l'esperienza di Rozzol Melara, del quartiere di Melara, essendo stato residente in questo Rione fino a qualche anno fa e quindi avendo trascorso la parte adolescenziale della mia vita, non può essere dimenticata. Anzi, il ritorno in questo Rione l'ho visto e lo vivo di buon grado.
Ecco, che cos'è Melara? È un'astronave calata dall'alto su un colle, perché sotto noi possiamo vedere la città, sembra quasi di raccoglierla in mano, no? Possiamo veramente raccogliere e contenerla in mano, il mare laggiù in fondo, siamo a 200 metri di dislivello, 2,5 gradi rispetto al centro cittadino. Che cos'è Melara?
Ma Melara, si diceva, si trova in una posizione privilegiata, perché così la si potrebbe definire, tanto che, ricordando, quando inizia a nevicare, Melara inizia a essere il rione della città dove si appoggia per prima la neve. Melara veniva vista fino a alcune decine di anni fa in maniera non positiva, se così possiamo definire. Perché? Perché nel momento in cui è stata edificata, gran parte delle persone che vivevano in un rione non famigerato di questa città, che era il rione di Cavana, sono state anche, diciamo così, in maniera anche nei loro confronti non positiva, sono state portate forzatamente a Melara, no? Senza dare dei supporti associativi, senza dare dei servizi adeguati anche per accoglierli, quindi servizi sociali e assistenziali.
Nell'immaginario triestino, ma non solo, questo quadrilatero enorme di cemento armato, noi siamo entrati nell'ala azzurra, sono quattro le ale, ovviamente essendo un quadrilatero con quattro colori diversi, noi le potremmo anche definire da fuori niente perché c'è il cemento armato, dentro però un mondo di colori, perché chi vive qui e chi passeggia qui all'interno di questa passeggiata ha la possibilità di vedere tanti ma tanti colori. Se una volta non c'era, Luca, un'identità precisa dell'abitare a Rozzol Melara, come dicevi tu, ci si quasi vergognava, adesso possiamo dire che c'è un'identità dell'abitante di Melara?
Oggi io sono uno dei primi, ma anche gli altri residenti del rione, quando andiamo in giro ci confrontiamo con gli altri residenti della città, lo diciamo con orgoglio e con onore, il fatto di abitare a Melara. Perché? Perché Melara nel corso di questi anni ha avuto delle profonde trasformazioni. Si sono insediate una serie di associazioni come l'associazione Melara, come l'Auser, sono stati portati avanti dei progetti importanti, infatti Melara è stato il rione sperimentale del progetto Habitat Microarea, dove si sono riuniti attorno a un tavolo l'azienda sanitaria, l'ATER e il comune e hanno fondato appunto questo progetto con il portierato. Il portierato che cos'è? È un luogo dove i residenti del quadrilatero possono, si recano presso questo sportello portando quello che sono i loro disagi piccoli, il funzionamento di non porte, ma anche disagi psicologici esistenziali. Quindi è stato sicuramente l'inizio di una trasformazione importante per tutto il rione.
L'inizio di una trasformazione importante, non solo le associazioni è la microarea. Noi abbiamo aperto una porta, stiamo andando verso il centro, verso quella che è una piazza, potremmo definirla virtuale, dove la luce del sole penetra all'interno di una grande vetrata, ma noi siamo entrati in una sorta di galleria dove queste ceramiche, questo vetrocemento ci permette di, come dire, non utilizzare la luce dell'energia elettrica, ma utilizzare veramente la luce del sole. Si diceva un ruolo importante anche quello della Chiesa in questo rione.
Beh, la parrocchia è stato per diversi anni, prima appunto dell'instaurarsi di queste associazioni, ha svolto un ruolo aggregativo di importanza primaria. Era l'unico, proprio, ed era la cosa positiva era che era frequentato da credenti e non, essendo un po' l'unico ruolo, e anche per i personaggi, quindi le persone che c'erano all'interno della parrocchia. Si organizzavano gite, mi ricordo, io ero piccolo, ma mi ricordo pullman, 3-4 pullman, quelli da 50 e passa persone, le gite per andare a Castelmonte a raccogliere castagne tutti insieme. Appunto, anche gente che magari non veniva alla domenica messa.
Quindi una condivisione di un territorio che si è evoluto tantissimo. Noi ricordavamo prima che questa è una zona definita 167, perché si rifà questa legge del 1962 alla pari di Corviale a Roma, delle Vele di Napoli, però con una struttura completamente diversa. Costruita, mancavano quelle che erano le strutture sociali, e poi piano piano è cresciuta anche una consapevolezza degli abitanti di non essere residenti in una sorta di alveare, di una sorta di Bronx, come veniva definito, ma veramente in un rione della città.
Sì, c'è stata questa consapevolezza è stata portata avanti, e uno, diciamo non l'ultimo, però un altro tassello importante che è stato messo in questo percorso è stato sicuramente il ruolo svolto dalla scuola. La scuola che attraverso i suoi dirigenti, attraverso il suo corpo scolastico, è riuscito ad attrarre, alla pari delle associazioni che ho nominato prima, tante persone non residenti all'interno della stessa Melara, quindi persone che ancora oggi vengono dalla città per portare i loro figli a scuola o per venire a svolgere le attività all'interno dell'associazione. Quindi c'è stata un'apertura totale. Prima si andava via, quasi si voleva uscire da Melara per andare in città, oggi dalla città si viene a Melara.
Linoleum nero a terra, la gomma, ha ancora l'odore, le zone sono pregne di quell'odore dal 1982. Le pareti però in questa piazza, come l'abbiamo definita noi, dove filtra il sole, le pareti sono adorne di colori, di scritte. Insomma, hanno coperto anche il cemento armato. Carlo Celli, uno dei progettisti, scriveva: la presenza della dimensione pubblica accanto a quella privata, la densità di popolazione, la concentrazione di servizi, la presenza di spazi tipicamente urbani, la piazza appunto dove ci troviamo noi, la strada pedonale che noi abbiamo percorso, l'articolazione delle destinazioni d'uso, la plurifunzionalità, la varietà di situazioni interne ed esterne costituiscono alcuni dei criteri fondamentali che hanno permesso di strutturare Rozzol Melara come parte di città, rifiutando quindi finalmente il ruolo di periferia degradata che è stato così spesso assegnato agli interventi. Questo è un progetto però, come dire, lasciato ancora aperto e che guarda il futuro.
Esatto, c'è, diciamo così, c'è ancora un tassello importante da mettere che riguarda il progetto di riqualificazione di Melara e delle sue parti vicine, un progetto che è stato presentato dal Comune alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e per il quale si sta aspettando il finanziamento della seconda tranche.
Possiamo dire che il tempo comunque fornisce una lettura diversa a questa struttura. Se prima c'era una lettura dedicata soltanto agli urbanisti e agli architetti che venivano qui a visitare, magari per prendere anche esempio di queste costruzioni e del come costruire. Oggi invece, come dicevo prima, il tempo fornisce una lettura diversa a questa struttura, anche dalle persone che vi abitano e dalle persone che circondano con le loro abitazioni questo quadrilatero.
Beh, è inutile dire che diverse persone, per quanto riguarda anche i trasferimenti all'interno delle case ATER, perché comunque Melara è un comprensorio ATER, diverse persone fanno richiesta di trasferimento all'interno del comprensorio di Melara, proprio perché vogliono venire ad abitarci. Non ultimo, anche i non residenti, perché una volta abitare anche vicino al comprensorio di Rozzo Melara non era visto in maniera positiva, mentre oggi diversi amici, colleghi, li sento dire: stiamo cercando abitazione a Rozzol Melara.
Senti Luca, noi ci troviamo in questa piazza all'interno del quadrilatero di Melara. È una piazza ovviamente chiusa fra i corpi di fabbrica in cemento armato. Qui sono cresciute generazioni, qui sono nati amori, sono avvenuti scontri magari fra bande, virgolette, rivali, di giovani, di adolescenti, di ragazzi. Come vedi, come hai vissuto, ma soprattutto come vedi questo rione, il quadrilatero di Melara oggi, con gli occhi non più dell'adolescente, ma di un uomo?
L'emozione c'è sempre, ogni volta che... è come... si dice sempre, no? Quando ci si tuffa, magari si va al parco giochi e ci si tuffa dalla torre, si pensa che facendolo più volte l'emozione non ci sia più. No, per me ogni volta entrare a Melara è sempre un'emozione, vengono sui ricordi di quando si andava nella scuola, vengono sui ricordi di quando si andava nel ricreatorio tutti insieme, quindi quando c'era, non mi sento di dire una modalità di vivere migliore, una modalità di vivere diversa, aggregativa. Si stava insieme, i pomeriggi si veniva qui in centro e si giocava a pallone, magari a volte, è brutto dire, tiravamo pallonate sui muri, quando magari eravamo soli, si aspettava l'amico per giocare con lui, cosa si faceva? Contro il muro il pallone. Quindi è pieno di ricordi non solo per me, ma per tutti gli amici con cui ci troviamo spesso a volte e ricordiamo i bei tempi trascorsi in questo rione. E questo ci fa sentire una comunità. E penso che sia questo il modo migliore per vivere oggi all'interno di un rione di questo tipo.
Con la tua famiglia hai voluto far ritorno non all'interno del quadrilatero, ma nel rione, quindi avvicinarti ancora di più. Perché?
Perché di Melara, o comunque di Rozzol Melara, non ci si può dimenticare, perché è pieno di verde. E oggi credo che in una dimensione dove spesso si corre durante il giorno, quindi una vita frenetica, riuscire a trovare magari la sera, nel fine settimana, dei momenti piacevoli in mezzo al verde per rilassarsi sia un qualcosa di cui l'uomo ha bisogno, un qualcosa di rigenerante. Quindi questa è stata una delle motivazioni principali perché sono voluto tornare nel rione.
Il quadrilatero di Melara, che venne definito Alcatraz, Alveare, è un quadrilatero in cemento armato costruito dal 69 al 1982 qui a Trieste, sospeso fra l'altopiano carsico alle sue spalle e il mare davanti e la città di Trieste, come dicevamo prima, con fuori niente all'inizio, ma dentro un mondo di colori. E c'è ancora, o meglio, si è stratificata questa identità precisa di essere abitante a Melara, un orgoglio di appartenenza. E poi, come abbiamo sentito, il tempo che fornisce una lettura diversa di questa struttura, anche perché il progetto è stato appunto lasciato aperto. Luca Salvati, abbiamo iniziato dicendo che questo era un non luogo, usando un termine dell'antropologo francese Marc Auger nel 1992, un non luogo come un aeroporto, per capirci. Possiamo ora dire che questo è un ex non luogo?
Sì, possiamo dire che dobbiamo dire che è un ex non luogo, anzi è un luogo dove le persone stanno ritornando ad aver voglia di viverlo, stanno ritornando a aver voglia di condividere, e per questo Melara ancora oggi rientra in uno dei posti dove ovviamente non siamo ai livelli di Castello di Miramare, ma dove non solo per architetti, ma anche per persone che vengono turisti e che vedono dalla città quel comprensorio su questa collina, dicono: ma cos'è? E allora, spinti dalla curiosità, effettivamente si recano per visitarlo.
Ecco, adesso ascoltiamo un po' di musica. L'interprete si chiama Pedro Aznar e la canzone A Primera Vista.
Thank you. frío temblé, cuando tuve coraje llamé. Cuando llegó carta la abrí, cuando escuché a Prince bailé. Cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí. Cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Amara Zaya soy Zaya, Zaya ahí. Salif Keita bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí. Cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Amara Zaya soy Zaya, Zaya ahí.
Cari amici e ascoltatori, siamo giunti alla fine di questa trasmissione. Prima di salutarvi, vi ricordo che il programma in lingua italiana può essere ascoltato tramite il relay locato a Miami il giovedì alle 23.30 UTC sulla frequenza 7780 kHz, il venerdì alle 2 UTC sulle frequenze 5800 e 7780 kHz e lo stesso giorno, ma alle ore 11 UTC sulla frequenza 15770 kHz. Allora ringraziamo il nostro fonico Guillermo Vega, sarà dunque alla prossima!